Eccoci, stiamo per collegarci anche con Francesco Tringali. C'è subito, allora vado immediatamente da Francesco che lo vedo. Ciao Francesco, ben trovato, buon pomeriggio a te.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio a voi.
Allora Francesco, ci hai mandato delle immagini che adesso tra poco stiamo mostrando appena mi dà l'ok Andrea, del funerale di questa mattina. Ho raccontato un po' di cose, cedo a te la parola naturalmente che sei stato lì presente.
Sì, è un po' una chiusura di un cerchio, durato 3 giorni, difficili da raccontare, così come sono stati difficili da vivere. Quello che ci portiamo e che abbiamo raccontato già da ieri è il sorriso di Arianna Mihajlovic e di Victoria Mihajlovic, rispettivamente la moglie è una dei 6 figli di Sinisa Mihajlovic. Il sorriso che loro ieri durante la camera ardente in Campidoglio portavano agli amici, quasi come a volerli consolare, ed è paradossale perché è un compito che non spetta a loro, non spetterebbe a loro, eppure è quello che ci lascia Mihajlovic, insomma, una grande famiglia, 2 delle tante donne che ha avuto, che oggi lo hanno celebrato e omaggiato insieme ad una piazza della Repubblica che, come vedete in queste immagini qua, era stracolma, sì. Almeno 3.000 persone. Tanta, una basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri qui in Piazza Esedra, davvero tanta commozione, tante personalità del mondo del calcio e tante corone, perché c'era la corona della famiglia Inzaghi, la corona di fiori da parte di Gigio Donnarumma, la corona di fiori della Roma, della UEFA, della FIFA, e poi c'erano le squadre, i suoi ragazzi. Il Bologna è arrivato alle 10 scortando di fatto il feretro che stiamo vedendo in questo momento. Queste sono le 10 quando il feretro è arrivato di buon mattino alla Basilica, e subito dopo arriveranno i suoi ragazzi, i ragazzi del Bologna, l'ultima squadra allenata. Ieri abbiamo visto in camera ardente Roberto Soriano e Marco Arnautovic. Soriano era davvero, ragazzi, inconsolabile. E si faceva fatica davvero a trattenerlo nella sua disperazione, così come affranti era praticamente tutta quanta la rosa che poi è sfilata all'uscita. C'era l'intera rosa anche della Lazio che lui sappiamo, insomma, le grandi vittorie con Cragnotti, ma sappiamo che era la squadra che tifava Sinisa Mihajlovic, perché anche dopo l'ultimo 3-0 rifilato alla Lazio lo scorso anno, dice: l'unica cosa che mi dispiace è di aver fatto questa bella vittoria proprio contro la mia Lazio. Quindi la rappresentanza è stata importante, da Lotito a Sarri, ha parlato Tare, poi più avanti ve lo faremo ascoltare. È la chiusura di fatto di 3 giorni, come detto, particolari. Adesso l'ultimo viaggio verso la sepoltura, alla fine di una cerimonia metà cattolica e metà ortodossa cantata, quindi anche la sepoltura verrà fatta attraverso il rituale ortodosso. E quindi ecco, sono dei dettagli che insomma vi aiutano a capire soltanto la giornata, e soprattutto ci aiutano a capire chi era Sinisa Mihajlovic attraverso le tante personalità. Concludo soltanto per citarne alcune: Urbano Cairo, Francesco Totti, Daniele De Rossi, una rappresentazione di ogni squadra di Serie A, Ivan Juric, mi ha colpito particolarmente Juric che non è voluto sedersi ai banchi tra la folla, si è messo appoggiato al muro nell'angolo più basso della chiesa a vivere il suo dolore praticamente nella sua intimità e non, diciamo, condividendolo con altri personaggi che avevano a fianco comunque un'altra persona. Quindi particolare anche questa cosa di Ivan Juric che volevo raccontarvi.
Bella testimonianza che ci stai riportando, Francesco. Senti, se sei d'accordo io farei sentire anche il contributo di Tare, visto che ci è arrivato in questo momento. Rimani un attimo con noi prima di salutarti, sentiamo Tare insieme che hai intercettato e poi ritorniamo ancora con te.
2 parole a ricordare un grande uomo, prima di tutto un qualcuno che ha dato tantissimo al calcio, non solo italiano ma anche quello mondiale, perciò lo ricordo con grande rispetto come un grande giocatore, come un grande uomo. Grazie a tutti.
Grazie.
Grande uomo, Francesco. È un po' la cosa che emerge, no? Soprattutto al di là della sua carriera da calciatore e da allenatore, emerge molto spesso il lato umano di Sinisa Mihajlovic.
Soprattutto quello che ha ricordato anche l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, insomma, a livello come si dice, religioso, una figura importantissima, il cardinale Zuppi, che ha officiato qui le esequie di questa mattina, e l'ho detto, ha detto il guerriero con un cuore dolce che ci ha trasmesso e ha trasmesso a chi continua a combattere la stessa malattia di Sinisa Mihajlovic questo tipo di forza, questo tipo di coraggio, il giocare all'attacco come amava soprattutto dire lui. E anche tornando alla giornata di ieri, la cosa che ci ha colpito particolarmente, un momento toccante, è stato l'arrivo di Luciano Spalletti, te lo racconto Marco, perché Luciano Spalletti arriva, si ferma 30 secondi davanti la salma lì in camera ardente in Campidoglio, e poi anche lì vuole sedersi vicino alle file, alle sedie dove stava praticamente tutta la famiglia, che non era una famiglia al completo, perché la mamma Arianna ha dato anche la possibilità alle figlie di scegliere se volerci essere o no. C'era Arianna, c'era Victoria, che è la fidanzata tra le altre cose di Pietro Pellegri, l'attaccante del Torino, e c'era lui. Non c'era l'altra figlia, Virginia, che gli ha dato, insomma, gli ha fatto quest'ultimo regalo di una nipotina nel 2021, ma non c'era. C'era soltanto un figlio, c'era Dusan, non c'era l'altro figlio che era Nicolas. Quindi diciamo è una famiglia che non ha voluto poi mostrarsi sempre soltanto per obbligo nella sua interezza ieri alla Camera del Chi certo. Se l'è sentita e c'è stato. C'era il fratello di Sinisa Mihajlovic, Drasen, e c'era anche la mamma Victoria, la signora anziana che insomma ha perso il marito, e Sinisa Mihajlovic era davvero molto molto legato a papà Sinisa. Tornando a Spalletti, scusami per questa piccola digressione, però ti fa capire insomma un po' quella che è la famiglia Mihajlovic. Luciano Spalletti ieri è arrivato, ha salutato i genitori e poi si è messo in un angolo, seduto in silenzio, a fissare il feretro, a fissare la salma per diversi minuti. Non ha voluto dire niente prima di salutare e con rispetto andarsene. Una scena molto molto toccante, perché sai, Spalletti era molto legato e ci ha raccontato tra le altre cose dell'ultimo incontro, dell'ultimo Bologna-Napoli, e ce l'aveva ancora ben impresso. E questa scena di Spalletti che si mette alle spalle dei familiari e si gode il suo momento di riflessione è stata qualcosa di toccante, tra le tante altre cose.
Bene, bene, bene. Noi intanto abbiamo anche le immagini che continuiamo anche a far vedere, proprio di questa veramente onda di commozione che abbiamo visto oggi, che ha accompagnato appunto il funerale di Sinisa Mihajlovic. Dunque Francesco, io non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa e poi ti saluto, naturalmente ringraziandoti per il lavoro svolto da questa mattina, insomma al seguito di questo momento molto delicato e anche emozionante.
No, abbiamo detto tutto, chiudiamo questa tre giorni molto intensa, però ci resta insomma il ricordo di una grandissima persona, al di là poi dell'aspetto calcistico, soprattutto per quello che, come abbiamo più volte raccontato, ci ha insegnato e ci lascia in dote una grande forza simbolica di vita.
Grazie
Marco.
Grazie Francesco, grazie, buon lavoro a Francesco Tringali, grazie come sempre per il contributo. E allora noi andiamo avanti, ci sono tanti messaggi. Maradona è il Che Guevara del calcio, Messi solo un grande talento, scrive ad esempio Luigi. Maradona è stato il primo, Messi ha potuto imitarlo, Maradona non aveva precedenti. Ciao Marco, per mail è direttorissimo, ci si alterna tra i tanti argomenti, quindi mi piace anche questa cosa, siate liberi di scrivere quello che volete, rimane nella mia immaginazione un pescatore che con me seduto al suo fianco e in ascolto. Anche il suo silenzio era interessante, la sua assenza mi ha segnato, caratterialmente assomiglia al mio papà, duro per farmi crescere, dolce quanto meno te lo aspetti, una piacevole abitudine che ora non c'è più, ci scrive Pier. Poi Marco, prendo le parole di Brambati, nel calcio di oggi ci sono troppe telecamere e delicatezze, ai tempi di Diego il calcio era maschio, dovevi essere davvero forte. Poi Silvio da Napoli, Maradona aveva qualcosa da giocoliere, questo l'abbiamo letto, ci sono degli audio, ma ci fermiamo perché abbiamo un graditissimo ospite, personalmente un amico, Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, ben trovato, buon pomeriggio.
Ma ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Ciao Mauro, come stai prima di tutto? Con un po' di tempo che non ci sentiamo, sai che mi fa sempre piacere ritrovarti.
Ma tutto sommato non ci possiamo lamentare, amico mio.
Bene così. Senti, voglio fare un po' con te un bilancio di questo mondiale dal punto di vista naturalmente arbitrale. Partirei dall'arbitraggio di ieri sera, della finale di Marciniak, questo arbitro che tra l'altro è un ex giocatore, tra le altre cose.
Bravissimo. È un ex giocatore professionista, e come ha sempre dichiarato lui, Marciniak stesso, ha detto che lo ha agevolato, lo ha favorito nell'arbitrare, perché Sale si conosce meglio, può discernere meglio le situazioni di campo, i falli, le situazioni dove servono i cartellini. Ma al netto di tutto questo è sicuramente un talento meraviglioso, arbitrato in maniera sontuosa, dirigere già, il pensare di poter fare la finale dei mondiali è un sogno, è il sogno di tutti gli arbitri, come è il sogno di tutti i giocatori, giocarla, arbitrarla, certo, in quel modo, dove ci sono stati 1000 episodi, una partita che andava ai 500 all'ora, ai 1000 all'ora, con tre calci di rigore peraltro assegnati da lui senza l'ausilio del VAR, e con il, a mio avviso, il colpo di genio, il colpo da maestro, il colpo del fuoriclasse del grandissimo arbitro, è la simulazione a Turam. E in live sembrava un altro calcio di rigore, invece è riuscito a percepire questa simulazione, questo gesto del giocatore della Francia. Quando vedi un arbitraggio del genere, giù il cappello e gli applausi, devi dire, ci sono arbitri di un'altra categoria, ed è giusto che questi arbitri facciano la finale dei mondiali, ed è stato oltre l'altezza, è stato proprio bravissimo, un voto 10 e lode. Uno dei, nella mia vita ne ho viste partite, ho visto tante direzioni arbitrali, credo che nella mia vita un arbitraggio così perfetto non ho mai visto.
Tra l'altro, a me quello che mi ha sorpreso era proprio la sicurezza, cioè tu vedi un arbitro così ti dà sicurezza anche nei momenti delicati, difficili, però la sicurezza che trasmetteva Mauro.
Ti dà sicurezza anche perché anche la fisicità dell'arbitro, vedi uno così robusto, con quelle braccia così grandi, così grosse, trasmette autorevolezza, quello che, Marco, in questi anni ti ho sempre detto che quello che serve soprattutto agli arbitri. La fisicità è molto molto importante in campo, poi chiaro ci deve abbinare anche le capacità tecniche, questo è evidente, però la sicurezza te la trasmette anche grazie al suo fisico. Ora purtroppo non mi ricordo più il nome perché sto invecchiando e faccio una fatica sui nomi, e se non sbaglio il mondiale dell'ultimo, quello del 2018, era stato girato dall'arbitro quello argentino, quello che aveva anche lui fisicamente era prestante da morire.
Sì, non mi ricordo nemmeno io, però
guarda,
sì. È l'età che ci ogni è tanto l'età. Bisogna ci capiscano pure gli ascoltatori, ci capiscono anche gli ascoltatori, dai.
Abbiate pazienza. La fisicità è fondamentale nel direttore di gara, perché se mi presento davanti un arbitro bello tosto, bello robusto, sì, fai anche, non voglio dire che fai fatica a protestare, perché comunque protesti, però lo protesti in modo diverso, ma è proprio l'accettazione da parte dei giocatori, da parte di tutti quelli che stanno sul terreno di gioco, che è un'accettazione diversa. Il bilancio, ti dico che anche Orsato ha fatto un grandissimo mondiale, ha arbitrato la gara di apertura, che è sempre un
privilegio. Può essere Nestor Pitana? No.
Non ho capito.
Nestor Pitana ti riferivi?
Bravo, forse lui, bravo.
Vabbè, bravo. Grazie all'ausilio stavolta del nostro regista, se no non ci arrivavo io.
Era lui, assolutamente lui, bravissimo. Orsato ha fatto un grandissimo mondiale, gara di apertura, che è un onore, un privilegio sempre dirigerla. E forse poteva fare anche qualcosa di più, tipo un ottavo di finale. Ha fatto una semifinale, e che anche per lui poteva rappresentare un sogno. E ci siamo sentiti in questi giorni, e sono felice per lui, perché è motivo d'orgoglio per lui, per la federazione, per la società italiana arbitri, avere un ragazzo che ha fatto una semifinale dei mondiali. È anche un motivo d'orgoglio per me, perché l'ho visto proprio veramente crescere dal suo primo giorno che è arrivato in Serie A, che era in camera insieme a me, e sono proprio felice, certo, che sia arrivato lì perché se lo merita.
Senti Mauro, ti voglio chiedere un'altra cosa. Questa, noi in questo mondiale abbiamo, diciamo così, la caratteristica che abbiamo visto è stato questo recupero, questo enorme recupero. Ecco, che cosa ne pensi? Si andrà in questa direzione anche in Serie A?
Ma sai, io tendo sempre a dire che il calcio è bello secondo me perché è uno sport veloce,
sì,
dove
sono d'accordo, dove non devi, non come, tutte non le pause non sono belle, sono d'accordo.
A me non piace, le pause mi danno fastidio, mi tolgono l'attenzione, mi fanno fare zapping. È chiaro che se quello a cui dove vogliono arrivare le federazioni, vogliono arrivare la FIFA, la UEFA, voglio arrivare ad aumentare il tempo effettivo, quello può essere un canale, può essere una modalità. Qui non è tanto questione se si può arrivare o non arrivare, se nel momento in cui le federazioni, l'IFAB, decidono che bisogna allungare il tempo di recupero per favorire l'aumento del tempo effettivo, gli arbitri dovranno applicare il regolamento, non è, oppure le indicazioni che dà l'organo tecnico, le indicazioni che danno le federazioni. Poi un conto se ti piace, un conto se non ti piace. Io sono dell'avviso che nei campionati domestici, nei campionati locali, nei campionati della Serie A, in Francia, in Spagna, sono manifestazioni completamente diverse da una manifestazione, un campionato del mondo, da un campionato europeo, dove gioca la nazionale, dove c'è molto più fair play, dove c'è molta più serenità, tranquillità. Le polemiche generalmente sono sempre nei campionati nazionali. E se tu allunghi il tempo di recupero è evidente che ci sarà più occasioni di polemiche, perché nel recupero i giocatori sono stanchi, quando sono stanchi fanno più falli, commettono più falli, e quando si commettono più falli ci sono più episodi, e l'episodio poi è fonte di discussione. Questo è il mio parere, ma lascia assolutamente il tempo che trova. Se è un modo per poter dare maggior credibilità al calcio, per portare a aumentare il tempo effettivo, e lo vorranno applicare, gli arbitri si adegueranno come si sono adeguati in tutto, e noi tifosi faremo di conseguenza.
Sì, però sono d'accordo. Secondo me, io posso capire recuperare qualche minuto. Non so se tu sei d'accordo, Mauro, sul fatto che nel calcio applicare il tempo effettivo secondo me è impossibile.
Ma è impossibile.
È impossibile. Tu puoi recuperare più o meno il tempo che si perde. Questo può essere un'attenzione maggiore, ma parlare di tempo effettivo nel calcio, secondo me, è impossibile.
Ecco. È impossibile, sono d'accordo con te, ci vorrebbe un cronometrista ufficiale in tutte le partite.
Ma poi quanto durano le partite? Scusa.
Ah, ma non è lo sport, non è il calcio.
No,
il calcio,
bravo,
è amato in tutto il mondo, è il primo sport al mondo proprio perché c'è velocità. Guarda, una cosa che io farei su questo, che un cambiamento subito, rapido, immediato, che quello ormai inizia a dare veramente veramente fastidio, è vedere i giocatori che vanno per terra, che si tengono la faccia quando magari vengono colpiti sul collo o sul petto. Quello nell'epoca VAR secondo me non è più ammissibile, perché oltre a perdere del tempo ingannano questi giocatori. Ecco, quello in epoca VAR, fossi un membro dell'IFAB, fossi qualcuno che conta, che ha la possibilità di far cambiare, dico le regole, ma di modificarlo, di introdurre delle novità, questo lo farei di certo, perché non si può vedere un calciatore che prende un colpo sul petto e che si tocca la faccia. Dà veramente fastidio.
Senti Mauro, prima di salutarti, che poi voglio dire agli ascoltatori, stiamo preparando una intervista particolare con te, che poi sentiremo il giorno di Natale. Stavolta ti prendo in castagna, no, guai a te se mi dici di no questa settimana, perché altrimenti finisce la nostra amicizia. Lo dico proprio nel giorno in cui mi hanno fatto direttore della radio, se questa cosa è finita tra noi. Allora senti, a parte le battute, che ne pensi delle dimissioni di Trentalangia?
È un argomento delicato, scottante.
Ti ho preso in contropiede, di la verità.
Mi hai preso in contropiede, sì. Ma ti dico la verità, guarda, sono abbastanza banale a rispondere su questo tema. Posso dirti che quello che è accaduto è quello che doveva accadere, nel senso che non ne conosco assolutamente i motivi, è ovvio. Sappiamo tutti quello che è successo, al problema dal capo della procura degli arbitri, tutte le conseguenze. È evidente che il Trentalangio ha dato le dimissioni per far sì che non ci potesse essere un eventuale commissariamento dell'Associazione Italiana Arbitri. In questo modo ha dato la possibilità all'Associazione Italiana Arbitri di poter, hanno tempo 90 giorni per poter indire nuove elezioni e avere un nuovo presidente dell'AIA. E quindi questa è la motivazione delle dimissioni, secondo me, per evitare il commissariamento. Ma sono sincero, non so molto di più, tranne quello che si legge su tutti i quotidiani, sui media, su internet. Un argomento credo molto scottante, molto delicato, dove ci sono le procure che stanno lavorando, ci sono delle indagini, quindi è meglio.
Tu dici, esatto. No, però ti chiedo una cosa proprio nei saluti, ma chi potrebbe prendere il suo posto?
Ma questa è una domanda non difficile, difficilissima. Io ti dico quello che piacerebbe a me, che non c'entra assolutamente nulla.
Sì.
A me piacerebbe vedere Rizzoli, presidente dell'AIA, perché conosco Nicola, lo conosco, è un ragazzo eccezionale, molto intelligente, preparatissimo, figura di livello, e piacerebbe vedere Rizzoli, ma sono io che, cioè, io Mauro Bergonzi, che non conto assolutamente nulla, che do un mio parere, una mia speranza. Basta, finita lì.
Vediamo. Mauro, io ti sto per salutare, ti ringrazio come sempre, appuntamento con te con una bella intervista che ci faremo nei prossimi giorni per poi proporre a Natale, perché voglio far conoscere un Mauro Bergonzi in una veste diversa, vogliamo dire così? Vogliamo dire così, ci proviamo, dai. Ti abbraccio.
Possiamo conoscere un po' il mondo non solo degli arbitri, una veste
diversa. Dai, ti abbraccio come sempre, sai che ti voglio bene. Ciao Mauro, a presto.
Ciao direttore.
Grazie ciao. Mauro, un abbraccione anche a te. Ci fermiamo, break per noi, torniamo tra pochissimo, abbiamo tantissimi messaggi da recuperare, qualche audio lo faremo sentire tra pochissimo. State con noi perché abbiamo appena iniziato. Ciao Marco, non vi sembrano tante 5 partite su 7 con almeno un rigore a favore per l'Argentina? Io non ricordo una media così, da Filippo da Liverpool, ma se i rigori ci stanno si danno. Buongiorno, vabbè, questo non ho fatto in tempo, pardon. Finalmente deciso, anche se sbaglia lo accetti, ottimo davvero, dice Pier, l'arbitraggio non esageriamo, non ha monito mai, anche per farli straevidenti. Va bene, ci fermiamo qui, tra pochissimo.